La giornata di ieri ha dato avvio a una fase molto importante per la politica italiana e anche molto delicata. Il governo, infatti, in Parlamento ha iniziato a incontrare le opposizioni per discutere sulle riforme costituzionali. Uno dei problemi cronici per il mondo politico italiano, ed è una cosa alla quale anche io ho accennato qualche volta in altre occasioni, è l'instabilità governativa. Per questo, fin da subito si è parlato soprattutto della riforma costituzionale che cambierebbe il sistema governativo italiano. Sul come poi effettivamente risolvere questo problema e che scelte rendere davvero concrete, ovviamente ci sono tante idee molto diverse tra di loro. Ma non vi preoccupate, anche questa volta mi è piaciuto farmi i fatti della politica italiana per poi poterveli raccontare tutti quanti come faccio sempre, e quindi benvenuti all'83esima puntata. Io sono Mirko D'Antuono e questo è
Grigio, stagione 2.
Fin dalla campagna elettorale, il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, non si è nascosto. Per l'Italia vorrebbe importare un sistema di tipo americano o francese, quindi presidenziale. Ho detto americano o francese perché in realtà i due sono un pochino diversi. In entrambi c'è il fattore per cui questo sistema viene chiamato appunto presidenziale, ovvero l'elezione diretta del presidente e del capo dello Stato da parte dei cittadini. In Francia, però, una volta che il presidente viene eletto, non è l'unico ad avere il potere esecutivo, lo deve condividere anche con il primo ministro, una persona che lui nomina sulla base del risultato elettorale. Il sistema è a suffragio universale diretto a doppio turno. Quindi c'è un primo turno in cui si può vincere se si raggiunge la maggioranza assoluta. Se invece questo target non viene raggiunto, si passa al secondo turno che è il ballottaggio, ovvero la sfida tra le due persone che hanno preso più voti al turno precedente. Il voto per il presidente e quello per il Parlamento sono separati, quindi teoricamente può succedere che ci sia il presidente di un partito e la maggioranza formata da un altro partito. Visto che il potere esecutivo è condiviso tra due figure, questo sistema è chiamato semipresidenziale. Mentre essere un presidenziale puro è quello americano, dove il capo dello Stato viene eletto dai cittadini ed è l'unico a detenere il potere esecutivo. Il modello francese o quello americano sono molto apprezzati da parte di Giorgia Meloni e del suo partito Fratelli d'Italia. Sicuramente è un sistema votato alla funzionalità del governo. Allo stesso tempo, in effetti, se si vuole trovare un po' un difetto, è che decentra molto il ruolo del Parlamento, e questo è un motivo che viene utilizzato dalle opposizioni per opporre il loro no a questa idea. All'interno della maggioranza, però, c'è un partito, quello di Berlusconi, Forza Italia, che ha un'idea un po' diversa. Sostiene il cosiddetto premierato, una parola che mi esce molto difficile da pronunciare, infatti d'ora in poi utilizzerò soltanto sinonimi. Tralasciando le mie difficoltà di pronuncia, che cosa prevede questo sistema? In realtà a questa domanda non c'è una risposta univoca. Si utilizza per esempio per indicare quei governi in cui il presidente del consiglio è eletto direttamente dai cittadini, ma può indicare anche un sistema dove il capo del governo è libero di sfiduciare i ministri. E non si sa bene Forza Italia quale tipologia sostenga di preciso, in generale si è percepito che preferisce questo sistema a quello presidenziale, che però, come vi dicevo prima, risponde un po' alla stessa esigenza, ovvero di dare maggiore centralità a un'unica figura, così da creare un sistema più funzionale e più rapido nelle decisioni e che di conseguenza può portare avanti un'azione politica più incisiva. Cosa ne pensano in merito le opposizioni? Movimento 5 Stelle e PD, quindi due partiti più grossi all'opposizione, sono contrari, diciamo, a qualsiasi tipo di riforma, almeno così sembrerebbe fino ad ora. Anche se hanno detto di condividere l'idea di intervenire sull'instabilità governativa perché anche loro riconoscono che in effetti è un problema per l'Italia. Come spesso succede, ad avere una posizione più possibilista per un accordo con il governo ci sono invece Italia Viva, il partito di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda. E ci riferiamo a loro singolarmente perché il terzo polo è finito. Se volete sapere come mai, andate a riascoltarvi la puntata che ho dedicato a questa cosa. Scusate per questo piccolo momento di self-promotion. Comunque stavo dicendo, Italia Viva e Azione condividono una posizione simile. Sembrano essere più vicini, però, piuttosto che al presidenzialismo, all'idea sostenuta da Forza Italia. Anche perché Matteo Renzi, il leader d'Italia Viva, quando ancora militava nel PD, quando dirigeva il Partito Democratico ed era al governo, aveva provato a imporre una riforma costituzionale che andava proprio in questo senso. È quella sulla quale poi si è votato quel famoso referendum che di fatto ha segnato la fine di una fase politica di Matteo Renzi, ha segnato la sua prima grande caduta. E non ha mollato l'idea che aveva in passato, secondo lui. lui il presidente del Consiglio dovrebbe diventare una sorta di sindaco d'Italia per via delle modalità con cui dovrebbe essere eletto, ovvero direttamente dai cittadini. E poi questo sindaco d'Italia, che sarebbe il nuovo presidente del Consiglio, dovrebbe avere una maggiore autonomia, più possibilità di intervento, dovrebbe per esempio poter sfiduciare i ministri. Tutto questo in realtà è sostenuto anche da Carlo Calenda, che condivide anche altre idee, ovvero il monocameralismo, quindi l'idea dell'abolizione del Senato per rendere il sistema di produzione di legge più rapido, e anche l'ipotesi della cosiddetta sfiducia costruttiva, ovvero il fatto che il Parlamento possa sfiduciare sì il governo, ma soltanto se ha già pronto un altro esecutivo da mandare in carica, il che significa avere già pronto un altro governo a cui dare la fiducia. Il tentativo che ho ricordato prima fallito di Renzi nel 2016 è stato soltanto l'ultimo in ordine cronologico, ma ce ne sono stati anche altri prima. Nel 2006, anno bellissimo per quanto riguarda il calcio, dato che abbiamo vinto il mondiale, Silvio Berlusconi guidava un governo di centrodestra con il quale tentò di fare una riforma costituzionale abbastanza ampia. Non si parlava dell'abolizione del Senato, ma comunque si parlava della fine del bicameralismo perfetto, perché attualmente in Italia per approvare una legge questa deve passare seguendo lo stesso identico iter da entrambe le camere, e la cosa in effetti fa perdere un po' di tempo. In generale poi era prevista una maggiore centralità del presidente del Consiglio, che avrebbe potuto sfiduciare i ministri ad esempio. Quindi insomma un qualcosa di non così tanto diverso da quello che ha provato poi a fare Renzi 10 anni dopo. In realtà questa riforma era passata anche in Parlamento, ma poi è stata bloccata da un referendum confermativo in cui ha vinto il no con oltre il 60% dei voti. Prima ancora di questi due tentativi falliti ci avevano provato i parlamentari a modificare la Costituzione con le cosiddette commissioni bicamerali. Sono formate dai membri dei partiti politici in proporzione rispetto al risultato elettorale. Così all'interno della commissione si rispecchia la situazione che c'è esattamente in Parlamento. In questo caso si chiamano bicamerali perché riguardano sia la Camera dei Deputati che il Senato. Ma falliscono anche queste, non arriva al suo obiettivo la prima bicamerale dell'83 guidata dal deputato Aldo Bozzi, così come non ce la fa il secondo tentativo del 1992, quando la commissione bicamerale è guidata da Ciriaco De Mita. E infine l'ultima bicamerale del 1997, presieduta da Massimo D'Alema, lo stesso non raggiunge l'obiettivo. Nel concreto, modificare la Costituzione prevede un iter abbastanza difficile ed è quello stabilito dall'articolo 138 della stessa. Per far approvare questa tipologia di riforme ci sono in totale 4 voti, 2 alla Camera dei Deputati e 2 al Senato. L'intervallo che deve passare tra una votazione e l'altra all'interno di una Camera non può essere inferiore ai 3 mesi, questo per garantire che in Parlamento ci sia stata effettivamente la giusta discussione. Si considerano approvate quando nella seconda votazione ottengono la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, ma possono essere sottoposte a referendum se ne fanno domanda o un quinto dei membri di una delle due camere, quindi di Camera dei Deputati o del Senato, oppure 500.000 elettori o anche 5 consigli regionali. Qualora questa legge finisce sotto referendum, non è promulgata se non viene approvata dalla maggioranza dei voti validi. Invece non si procede con un referendum se questa legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti. Sono criteri abbastanza rigidi, questi servono anche a tutela della stessa Costituzione in modo che non ci si possa mettere mano così facilmente. Allo stesso tempo creano un po' di difficoltà quando ci si accorge che effettivamente quel testo andrebbe modernizzato o comunque modificato. Come avete capito, per far approvare una riforma costituzionale serve avere un ampio appoggio in Parlamento, motivo per cui non si parte mai a mille, ma c'è sempre una fase intermedia di confronto. Prima avveniva con le bicamerali, ora invece avviene con riunioni dirette tra la maggioranza, i partiti della maggioranza e i partiti dell'opposizione. Ma lo scopo è sempre quello, capire in anticipo se in Parlamento ci sono le condizioni per riuscire a far passare le riforme costituzionali. Sicuramente torneremo su questo argomento, innanzitutto perché la politica se ne occuperà per un po' e poi perché sta già creando diversi scontri. Siamo soltanto alla fase del dialogo, ma la maggioranza ha già fatto sapere che non si fermerà nonostante i veti dell'opposizione. Quindi ci si deve preparare a un periodo politico molto teso, sicuramente, ma anche delicato e importante per il futuro del nostro paese. E io ovviamente sarò qui per raccontarvelo, come faccio sempre, tutti i giorni. Per adesso posso soltanto ringraziarvi per avermi ascoltato anche oggi, per avermi supportato e per avermi sopportato. Ci risentiamo domani per l'84esima puntata, non c'è bisogno che io vi dica dove, ma lo faccio, sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato
Grigio, stagione 2. Stagione 2. Grigio, stagione 2.